e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Inizia un'altra puntata di Focus Economia, allora la cronaca di questa giornata economico-finanziaria si distribuisce tra il petrolio che, nonostante un taglio a sorpresa da parte dell'OPEC e quindi i principali paesi produttori, perché evidentemente il petrolio era sceso un po' troppo per chi il petrolio lo produce, dicevo, nonostante un taglio a sorpresa il petrolio ha ripreso a scendere, era tornato sopra i $100 al barile, a $103,18 al barile, e in questo momento l'OPEC ha tagliato la produzione di 520.000 barili al giorno nel tentativo appunto di riportare in alto il prezzo del petrolio. Anche qui, come dicemmo tempo fa, non ci si accontenta mai. Evidentemente l'OPEC ritiene che un petrolio a 99-98 sia troppo economico, solo due anni fa ci avrebbe messo la firma. Non si arresta nemmeno il calo dell'euro, però, che adesso è a 1,40-64 nei confronti del dollaro. È in calo anche l'oro, ai minimi da 10 mesi in Asia, e questo a significare un calo generale complessivo di molte delle materie prime che delle cosiddette commodities, che in questi mesi hanno segnato record di record in record. Le borse in questo scenario sono leggermente negative, non in maniera preoccupante, nel senso che Parigi perde lo 0,2, Francoforte lo 0,4, Milano perde mezzo punto percentuale sull'S&P MIB e anche sul MIBTEL, invece Londra cede lo 0,7, l'America guadagna lo 0,13% sul Dow Jones e lo 0,2% sul Nasdaq. Parleremo di petrolio e anche appunto della decisione dell'OPEC. Inizieremo però parlando di Alitalia, perché oggi botta e risposta tra il ministro all'economia Giulio Tremonti e il ministro ombra del PD, ex ministro Pierluigi Bersani, anche le risposte dei sindacati, la minaccia, o perlomeno l'avvertimento da parte del commissario straordinario Fantozzi, che ha detto se non si firma qui parte subito la mobilità per i dipendenti all'Italia. Parleremo anche dell'economia italiana e europea, perché oggi l'Istat ha fornito il dato definitivo sul PIL italiano nel terzo trimestre ed è leggermente peggiore rispetto a quello già non bello uscito qualche settimana fa, nel senso che la variazione trimestre su trimestre è un meno 0,3%, ma appare il segno meno anche nell'anno su anno, cioè terzo trimestre su terzo trimestre. È un dato non indifferente, perché dopo due trimestri col segno meno, da un punto di vista tecnico si può parlare di recessione. È un meno 0,1%, ma insomma, se dovesse esserci un altro trimestre come questo, chiaramente si potrebbe parlare di recessione, questo per quello che riguarda l'andamento del nostro PIL. Di stagnazione, tra l'altro, parla in generale oggi la Commissione europea per quello che riguarda l'area europea, ma soprattutto l'Italia, e ripeto, il secondo trimestre dell'anno si è chiuso con un meno 0,3 congiunturale e meno 0,1 trimestre su trimestre. È il peggior dato dal 2003. La crescita acquisita nel 2008 a questo punto, cioè immaginando che nei prossimi due trimestri non si crescesse, è di appena lo 0,1%. La cosa che poi ha fatto più impressione è, all'interno di questi dati, vedere il fatto che le famiglie italiane hanno difficoltà nella spesa e hanno difficoltà, e questo lo sapevamo, ma hanno difficoltà nella spesa anche di beni fino adesso meno toccati, i cosiddetti beni durevoli, l'automobile, il frigorifero, il televisore, beni che appunto il cui acquisto non è frequente, non i beni da consumo più frequente. Il crollo è stato netto, meno 7%, e poi parleremo anche dei mercati finanziari. 349-238-6666 per i vostri sms, dopo la vicenda di Lehman Brothers e in attesa di vedere quali altre notizie ci riceverà l'America. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le notizie in breve. mentre dalla regia mi fanno segno che il petrolio è sceso ulteriormente a $102 il barile, ripeto, di questo parleremo più avanti. Oggi Lehman Brothers, per quello che riguarda la vicenda Lehman Brothers, è stato ufficializzato l'abbandono della coreana Korea Development Bank. Lehman Brothers ha fornito i dati che vedono 3 miliardi e 900 milioni di perdite, il dividendo è tagliato ed è stato ridotto a 5 centesimi, però in apertura in borsa il titolo, dopo il crollo totale di ieri, guadagnava il 12%. Sale il rendimento dei bot a un anno, il rendimento lordo è al 4,38%, è al livello massimo dal maggio del 2001. E che la crisi finanziaria scoppiata nell'agosto 2007 per via dei mutui ed alto rischio americani abbia creato un colpo forte al sistema finanziario, al mondo industrializzato, lo ha confermato oggi il Presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet parlando davanti alla Commissione Affari Economici e Finanziari dell'Euro Parlamento. Ha colpito il cuore finanziario del mondo industrializzato, ha detto infatti Trichet, occorre non abbassare la guardia, anche perché resta un'alta incertezza sulla crescita economica dell'area europea.
Inflation in the euro area is likely to remain high for quite some time.
Ci aspettiamo che l'inflazione nell'area euro si mantenga ancora su livelli alti per poi scendere gradualmente nel corso del 2009. Gli episodi a cui stiamo assistendo di crescita economica debole dovrebbero essere seguiti da una graduale ripresa, in modo particolare se continuerà la discesa dei prezzi petroliferi dopo i picchi toccati a luglio. L'incertezza sulle prospettive di crescita nell'area euro resta particolarmente alta, con rinnovati rischi basati sia su ulteriori aumenti dei prezzi dei prodotti energetici e alimentari, sia provenienti dall'impatto più negativo del previsto della crisi dei mercati finanziari. La fase di correzione dei mercati è tuttora in corso e continueremo a seguirla attentamente. Il persistere delle tensioni dei mercati finanziari potrebbe aver reso il sistema più vulnerabile alla cristallizzazione di altri rischi preesistenti. Tra questi c'è anche la possibilità di una svolta in negativo più ad ampio spettro del ciclo globale del credito.
These include the possibility of a more broad-based turn in the global credit cycle.
È ancora più pessimista il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, che ha detto c'è il rischio di una recessione tecnica, cioè due trimestri col segno meno per il 2008 nell'Europa a 15, l'Italia è comunque in stagnazione. Andiamo avanti con i dati. Oggi la bilancia commerciale italiana è peggiorata, il dato è riferito a luglio, per quello che riguarda i paesi fuori dall'Europa 1,6 miliardi il deficit della bilancia commerciale, le importazioni sono cresciute del 19%, mentre le esportazioni solo del 12,6%. E comunque le entrate tributarie nei primi 7 mesi del 2008 sono cresciute, sono ammontate a 227 miliardi di euro, in crescita del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. E chiudiamo, prima di passare al tema che si chiama Alitalia, con una notizia che riguarda il gruppo a cui appartiene Radio 24. Solo 24 ore infatti oggi ha sottoscritto un accordo per l'acquisto per oltre 40 milioni di euro del 70% del pacchetto azionario di ESA Software, società specializzata nelle soluzioni software per aziende e professionisti. Queste le notizie in breve, dicevo, all'Italia, mercati, petrolio e effetti, quanto manca la fine della crisi, la fine del tunnel della crisi finanziaria americana, questi temi della puntata. Iniziamo subito con Alitalia. Allora, oggi Alitalia vede, una cronaca su Alitalia vede due fronti. Il primo fronte è la trattativa, questa mattina infatti incontro nella sede alla Magliana tra il commissario straordinario Augusto Fantozzi e le 9 sigle sindacali. Il tavolo è stato riconvocato per domani alle 10 al Ministero del Lavoro e comunque Fantozzi ha detto attenzione, se non si arriva a un accordo i dipendenti e comunque la via obbligata per Alitalia è la mobilità fin da subito. se non verrà raggiunto un accordo, infatti continuato il commissario Fantozzi, commissario straordinario dell'Italia, la compagnia aprirà in tempi strettissimi le procedure per la disdetta dei contratti e la mobilità del personale. I sindacati dicono, dal commissario straordinario Fantozzi è arrivato un pressing, ma anche segnali di ottimismo per, sulla possibilità di arrivare ad un accordo, ma è invece, criticano i sindacati, l'ottimismo espresso dal ministro del lavoro Maurizio Sacconi. I sindacati come sempre hanno posizioni comunque diverse tra di loro. Allora la nostra Francesca Malaguti ha sentito oggi Franco Nasso della FILT CGL, che ha anche illustrato le richieste avanzate dai sindacati.
L'incontro l'abbiamo considerato anche prima di farlo come un incontro di procedura. Poteva anche essere evitato questo passaggio, perché non aiuta a un giorno dalla trattativa. Considero una pressione, insomma, che poteva essere evitata, non utile all'esito positivo del negoziato, che peraltro si fa domani. Noi da parte nostra abbiamo chiesto al commissario una cosa molto importante, che ci aspettiamo venga, che trovi già una risposta oggi pomeriggio, perché gli abbiamo chiesto di darci i dati precisi dei dipendenti all'Italia. Noi ancora oggi non sappiamo nemmeno esattamente di quanti lavoratori parliamo, perché si dice ci sono, non lo diciamo noi, è stato detto ci sono 3.250 esuberi, noi siamo andati a fare una rapida verifica, non ci tornano i conti, ma proprio per niente. Quindi oggi aspettiamo dal commissario una cosa che ci è dovuta, a norma di procedura, quindi non ci fa un favore, ce la deve. Ci aspettiamo un dato di chiarimento sul numero degli addetti. Il commissario dispone della conoscenza delle prime matricola, ci deve dare questa informazione, aspettiamo che ce le dia. Abbiamo avuto l'impegno da parte di Fantozzi che questi dati saranno forniti tra oggi pomeriggio e domani. È una questione molto complessa, insomma, che ha molti punti ancora di grande difficoltà, ma è adattativa, in realtà deve ancora iniziare. Per questo io sono un po', come dire, sono impressionato da questo eccesso di ottimismo che si sta mettendo. Può darsi che ci sia una risposta a tutto, domani vedremo. Certi problemi sono giganteschi, insomma, fino ad oggi non si vedono soluzioni.
Ancora sul fronte sindacale, questa volta l'UGL con il segretario nazionale Roberto Panella, sempre al microfono della nostra Francesca Malaguti.
Siamo perfettamente coscienti della situazione in cui si trova l'Italia dopo il commissariamento. Io credo che il fattore tempo non gioca a nostro vantaggio, però non può neanche funzionare come un nodo scorsoio alla gola. Qui c'è la necessità che tutti trovino una soluzione di equilibrio, e quando dico tutti, sia il sindacato che rappresenta i lavoratori, che anche la controparte, l'azienda, si tolga di mente questa finanza così aggressiva.
Lo spazio per la trattativa ormai anche temporalmente comunque è molto ridotto. Su che punti cercherete di essere intransigenti?
Intanto sul tempo io ho chiesto personalmente al commissario il perché si era scelta come data definitiva l'11 settembre, che poi evoca anche scenari drammatici. E su questa cosa ho chiesto, ma se ci fosse la necessità di lavorare delle ore in più o nel mezzogiornata in più, io credo che il tempo non possa essere così letale, e su questa cosa c'è stata ampia assicurazione. Fermo restando che abbiamo un tema su cui è difficile non ragionare, che la riduzione di salario posta dalla nuova società è veramente inaccettabile. Altra cosa è dire, si parte dalle attuali retribuzioni, il sindacato è pronto a mettere sul tavolo una riduzione del costo del lavoro inteso come elementi di flessibilità, produttività, e allora noi lì siamo pronti.
E come sempre quando parliamo dell'Italia sentiamo i sindacati che rappresentano le hostess, gli steward, ma anche i piloti. Allora il presidente dell'ANPAC, Fabio Berti, ancora al microfono della nostra Francesca Malaguti.
Conosciamo molto bene i poteri del commissario e conosciamo perfettamente gli scenari che seguirebbero un mancato accordo, quindi la situazione è difficilissima, ne siamo consapevoli, le richieste sono molto chiare, abbiamo ribadito per ogni punto quali sono secondo noi le integrazioni da apporre, più di questo insomma adesso vedremo quello che succederà domani.
Sull'esito della riunione di domani è molto sicuro il ministro del lavoro Sacconi, voi invece siete un po' più perplessi, su che cosa assolutamente non siete pronti a transigere?
Non ci sta assolutamente bene un contratto unico, perché non ne capiamo la motivazione, considerato che i piloti in tutto il mondo, in ogni singolo paese, rinnovano il contratto su un proprio specifico tavolo, considerando proprio le specificità della professione. Il tempo è veramente poco, questo ci preoccupa rispetto all'ottimismo di Sacconi, che comunque rimane un dato di fatto, perché il ministro che si esprime in questo modo vuol dire, secondo me, che comunque si sta tenendo in attenta considerazione quello che ha detto il sindacato.
Allora, c'è chi ci scrive, dice: programma mi piace, però parlate da un po' di tempo sempre di Alitalia e petrolio. Ripeto, noi parliamo delle notizie principali del giorno e siccome la critica è non parlate delle azioni dei bancari, dei telefonici. Dei bancari abbiamo parlato, ci mancherebbe, e dei telefonici anche, soprattutto alla luce delle notizie di bilancio. Però è innegabile che sull'andamento economico il petrolio del paese, della vita dei cittadini, del potere d'acquisto, il petrolio abbia un peso enorme in questo momento, l'aspetto telefonico nemmeno. Quanto ad Alitalia, siamo veramente alle battute finali, per cui non parlarne ora vorrebbe dire non fare bene il nostro lavoro. Gianni Dragoni, del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera, ciao.
Io ho detto battute finali, è così, nel senso che a questo punto, tra domani, al massimo il commissario Fantozzi, ma anche il ministro, hanno detto si chiude.
Mi ricordo che anche marzo-aprile, quando c'era Tommaso Padoa-Schioppa, la trattativa con Air France, si era in una condizione del genere perché i soldi stavano finendo e l'Italia sta finendo i soldi anche oggi, quindi teoricamente, però allora poi non è finita, anzi sappiamo com'è andata. Questa volta sembra che la possibilità di una scappatoia con altri interventi pubblici sia ancora più scarsa, se non altro perché l'Unione Europea lo contesterebbe, però vediamo che i piloti sono ancora molto molto contrari, quindi io non vorrei fare una previsione di certezza, per quanto questa volta la voce dell'opposizione a questa operazione sia molto più debole di quanto non fosse all'epoca precedente.
Sì, c'è stata una contestazione di un centinaio di dipendenti dell'Italia che ha atteso i sindacalisti uscire dall'incontro con Fantozzi, li ha minacciati, vi linciamo se firmate questo accordo, meglio la mobilità. Va bene, insomma, queste sono componenti anche sindacali. C'è un altro fronte oggi invece che è di carattere più politico e lì ti vorrei invece sul giudizio del piano, e che ha riguardato oggi l'audizione del ministro dell'economia Tremonti davanti alle commissioni congiunte bilancio, lavori pubblici, industria di Senato e bilancio, trasporti e attività produttive della Camera. Nel giorno in cui oggi tra l'altro vi è stato un incontro tecnico sul decreto di modifica della legge Marzano, definito proficuo dal ministro dei trasporti Tajani. Di questo però, su questo arriveremo. Sentiamo intanto il ministro dell'economia Tremonti citare e criticare i riferimenti a Air France come strumentali e surreali.
Quella di Air France KLM è dunque ormai solo una chimera che si è dissolta il 2 aprile del 2008. È in questi termini che oggi possiamo e dobbiamo considerare surreali e strumentali tutti gli esercizi dialettici che ancora assumono come termine comparativo e positivo di riferimento l'ipotesi Air France KLM. Nei termini dati dalla realtà e a questa altezza di tempo, l'unico esercizio comparativo che ci pare serio fare non è quello basato su Air France KLM, come se ci fosse e potesse ancora esserci quello che non c'è più, ma quello basato sull'alternativa tra un'ipotesi industriale che appare ora comunque realizzabile e la liquidazione, altrimenti inevitabile.
Quindi chiaro il messaggio del ministro Monti che dice è inutile continuare a fare riferimenti con Air France KLM. Su questo gli ha risposto poi il ministro ombra del PD Pierluigi Bersani, proprio in tema di ipotesi del France. Bersani ha detto: noi non è che siamo per il tanto peggio, tanto meglio, ma sentiamo.
Noi non siamo per il tanto peggio, tanto meglio, questo vorrei che fosse chiaro. Il problema della bandiera aveva avuto limitate garanzie, nella nostra intenzione, e rimane quella la logica, era meglio semmai mettere soldi pubblici, magari dismettendo qualche altra partecipazione, in un rafforzamento di una presenza italiana in un grande operatore. Perché tutto il mondo preferisce partecipare in modo dignitoso a cose grandi piuttosto che essere padroncini di cose piccole. E questa cosa piccola che sta venendo fuori è domestica, ma certo che verrà fuori limitando la concorrenza. Non si può fare il paragone fra Germania, Francia, Italia. Là si stiamo parlando di operatori con le spalle robuste, internazionalizzati, che hanno possibilità di sviluppo, di investimenti. Qui avremo un'azienda che dovrà comunque campare sui prezzi alti. È dignitoso che noi ci troviamo in una situazione nella quale questa piccola compagnia, perché finirà così, buon pronostico è questo, finirà per portare i suoi clienti all'estero dove a chiedere un passaggio a un'altra compagnia e magari pretendere qualche soldino e prendersi qualche posizione di rendita su quello? Fare il commerciante di clienti? È dignitoso? È nazionale, è di bandiera questa cosa qua? Noi non stiamo facendo una nuova l'Italia, stiamo facendo una nuova Air One.
Netto il giudizio dell'ex ministro e attuale ministro governo Umbra Bersani, ma il ministro Tremonti è intervenuto anche su altre critiche arrivate oggi, proprio per esempio su quello che avete appena scritto di Bersani, cioè manca la concorrenza, verrebbe congelata la concorrenza interna, l'operazione di Alitalia contrasta con i principi fondamentali di mercato. Sentiamo la risposta di Giulio Tremonti.
È stato ipotizzato che l'operazione in atto contrasti con i principi fondamentali del mercato, fatto da competitività e da concorrenza. Ma cosa è il mercato? È quello che si stilizza nei libri o quello che si trova nella realtà? In Germania Lufthansa ha circa il 90% del mercato interno tedesco. In Francia Air France KLM ha circa il 65% del mercato interno francese. E così via. La nuova Alitalia avrebbe certamente molto meno rispetto a queste percentuali. Sono fuori dal mercato in Germania o in Francia o saremo fuori dal mercato noi in Italia? Chi è attento al mercato e alla concorrenza dovrebbe, credo, piuttosto considerare un dato fondamentale diverso. Ed è che a partire dall'anno prossimo la vera concorrenza Italia su Italia a favore dei consumatori non sarà tra vettori aerei ma tra aereo e treno. Data la capacità del treno di assorbire, su tratte intorno alle 3-4 ore, quote significative dei volumi di traffico, ex aereo, come su Londra-Parigi, Londra-Manchester, Parigi-Marsiglia, Madrid-Siviglia.
Quindi rispedisce a mittente l'accusa, Giulio Tremonti, di un'operazione che va a minare la concorrenza. Gianni Dragone, ti faccio sentire anche invece lo scontro al Parlamento, poi ha risposto Tremonti, l'accusa è mossa nell'intervento da Pierluigi Bersani proprio all'ipotesi di un piano B sul salvataggio dell'Italia.
Lei davanti a 3 o 4 milioni di italiani ieri sera ha detto che il famoso piano B di cui ho parlato io sarebbe la stessa cosa di quel che avete fatto voi. Quindi o lei, e mi rifiuto di crederlo perché sarebbe veramente sconvolgente, vive nell'assoluta incomprensione di che cosa sono questi meccanismi, e questo non è possibile, o lei prende l'abitudine di mentire davanti agli italiani. E se vuol mentire lei, faccia come ritiene, ma non usi il mio nome. Perché vede, certo che c'era un piano, siamo amici responsabili, se saltava tutto cosa si faceva? E ci si stava pensando. La Marzano, quella vera, corretta solo nel consentire che il commissario potesse anche vendere, non solo ristrutturare, e vendere per asset, ma un commissario con le mani libere, che lavora su procedure di comparazione concorrenziale, che non può fare bad company, ma semmai al limite può fare dei dividere dei rami d'azienda, che deve rispettare le normative che sono intrinseche alla procedura Marzano per quel che riguarda i diritti di terzi, creditori e così via dicendo. Voi avete chiamato Marzano un commissario liquidatore o un curatore fallimentare atipico di una procedura fallimentare atipica che avete inventato in questo caso.
Quindi la critica e l'accusa dell'ex ministro Bersani è: attenzione, il nostro piano B prevedeva un commissario, l'applicazione della legge Marzano vera e propria, si vanno a vendere gli asset, un po' come nel caso della Parmalat, se ricordate la vicenda, e invece però si tutelano i creditori, voi invece avete utilizzato in maniera anomala la legge Marzano. Sentiamo la risposta di Tremonti.
Io ho molto apprezzato tutte le considerazioni di visione, di strategia, di contenuto industriale fatti nell'intervento dell'onorevole Bersani. Mi permetto solo di fare una domanda che è anche un po' la prova del 9. Se era possibile tutto questo, se avevate i mezzi per fare tutto questo, perché non l'avete fatto voi in 22 mesi?
Allora Gianni Dragoni, tu hai scritto sul Sole 24 Ore in maniera abbastanza netta più volte che il piano di Air France era da preferirsi rispetto al piano che è uscito adesso, e questo diciamo l'hai argomentato sulla base dei costi, della flotta. La flotta avrebbe avuto più aerei rispetto a quella attuale, le rotte sarebbero state integrate in un piano, in un gruppo come Air France KLM, i costi sarebbero stati minori, non vi sarebbe stata la bad company. Tutto un insieme di osservazioni, però voglio dire, il rilievo che abbiamo appena ascoltato da parte di Giulio Tremonti è un rilievo fattuale. Voglio dire, l'ex governo Prodi ci ha messo 22 mesi per arrivare a una seconda gara con la proposta che sappiamo. Cioè evidentemente tutta questa facilità nel proporre e predisporre un piano per l'Italia non c'era.
Ah, certamente non c'era, anzi, ma mi ricordo, credo che tutti ricordino, che quando alla fine del 2006 il primo dicembre il ministro dell'economia Padoa-Schioppa annunciò la privatizzazione dell'Alitalia, ci fu uno scetticismo generale e si diceva: ma chi è che può essere interessato a comprarsela? Air France, che era arrivata un pelo dall'acquisto nel marzo 2008, non ha partecipato alla prima gara pubblica svoltasi da gennaio a luglio del 2007, nella quale, ricordiamo, era rimasto nella trattativa finale in esclusiva un solo contendente, AP Holding, cioè Air One, insieme alla Banca Intesa San Paolo, che poi è il gruppo che è riemerso in quest'ultima operazione. Quindi è vero, ma abbiamo visto anche un alternarsi di pretendenti con esiti poi imprevisti della trattativa.
È vero, come alcuni ipotizzano, che i debiti di Air One sembrerebbe, ma Intesa su questo smentisce, lo dico perché abbiamo parlato con l'ufficio stampa di Intesa, ma alcuni ipotizzano che vi fossero anche dei debiti alti da parte di Air One nei confronti di Intesa.
La critica, guardando avanti, secondo me il punto debole principale, la critica che faccio a questo nuovo piano, è che intervenendo su una situazione di grave crisi, quale è riconosciuta da tutti, anche da noi da molti anni, all'Italia, si inserisce nel pacchetto della soluzione, adesso al di là del fatto di fare la bad company, no, di avere una cordata in un certo modo eccetera, si inserisce come elemento che dovrebbe rappresentare un rafforzamento, quella che invece secondo me, e secondo anche gli indici economici, industriali e finanziari, è una situazione anch'essa molto debole, e cioè l'integrazione con la compagnia Air One, che è il secondo operatore nazionale ma molto più piccolo, vale un sesto in termini di giro d'affari dell'Alitalia, cioè meno di 800 milioni contro i 4 miliardi e 800 milioni, viaggia con un coefficiente di carico degli aerei molto più basso, quindi è meno efficiente da questo punto di vista, quindi non porta nuove qualità di mercato, perché le sue rotte sono quasi tutte la fotocopia in sovrapposizione di quelle di Alitalia, porta a una riduzione della concorrenza sulla rotta Roma-Milano e sulle rotte per il sud, la Calabria, la Puglia, quindi prevedibilmente un aumento delle tariffe, a meno che non siano così buoni i nuovi azionisti da tenere le basse, ma mi pare difficile, però lasciamogli questa possibilità, e porta a un incremento dei debiti con una, dei dati finora emersi, sopravvalutazione delle attività di Air One rispetto a quelle dell'Alitalia, quindi i creditori di Air One, il ceto bancario, tra cui forse c'è anche Banca Intesa, anche se ufficialmente non si conosce l'esposizione verso le banche, verso quali banche di quel miliardo rotti di euro che ha il gruppo Air One nel suo complesso. Quindi questo lo trovo un punto debole. Unire un'anatra zoppa, qual è l'Italia, con un anatroccolo zoppo, qual è Air One, non mi pare che generi, diciamo, un cigno quale dovrebbe essere questa compagnia, la nuova Alitalia.
E tu dici, tra l'altro, i creditori di Air One vengono trattati meglio dei creditori di Alitalia, perché viene valorizzata, quando si fa un'operazione di questo tipo si dice quanto vale, quanto valgono i vari soggetti in campo, e la valutazione fatta su Air One è un po' troppo generosa, se ho ben capito la tua critica.
Questo dipende dalla valutazione finale, però dai dati contenuti nel progetto Fenice, il valore di Air One, che non entra come tale ma fa degli apporti, cioè il guscio societario resta fuori, ma la società, le attività vengono apportate, vengono valutate circa 300 milioni di euro. L'Alitalia, la cosiddetta polpa buona, cioè gli slot, le rotte, il personale tranne gli esuberi, eccetera, viene valutata, si dice, circa 400 milioni, ed è difficile immaginare che i valori siano simili quando le due realtà, perché l'Alitalia senza debiti ha delle attività molto valide, molto rilevanti, altro è prendere l'Alitalia con i debiti.
Chiaro. E invece la cosa che più ti piace di questo piano, per concludere, cioè dove vedi rispetto alla situazione che si era generata, io sono parzialmente d'accordo, se vogliamo fare una ricostruzione possiamo sicuramente paragonare, l'abbiamo fatto, il piano in Francia a questo. Adesso come adesso, però, è anche vero che occorre ragionare sulla situazione in questo momento, sul fatto che l'Italia non possa essere ricapitalizzata per l'ennesima volta. La cosa che, diciamo, ti piace di più di questo piano?
Cioè, all'Italia potrebbe essere...
Sì, no, potrebbe, ma non avrebbe...
Da soci privati, no, non più dallo Stato, ma questo pare, e ci credo, non c'è più nessuno disposto a farlo.
La cosa che ti piace di più?
L'ultima chance per l'Italia, ma diciamo l'avere lanciato questo appello, prendere e lasciare con pochi giorni di tempo, è un modo di mettere alle spalle al muro un po' tutti, anche i sindacati, perché è vero che per avere più efficienza comunque l'Italia deve cambiare le regole, anche le regole di impiego. Non so se quelle che sono state proposte siano le più giuste, le più corrette, certamente sono regole che spremono maggiore produttività. Quindi aver messo tutto un po' con le spalle al muro è probabilmente un modo di tentare l'affondo finale.
Cioè di non lasciare grossi margini anche ai sindacati, perché obiettivamente grossi margini non ne vediamo. Grazie a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, Olivia Zancanera, Radio Core Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera.
Allora, vediamo i titoli con le maggiori variazioni. Mediolanum più 5%, Pirelli più 3%, Telecom più 3%. Telecom.
Sì, allora, Telecom Italia è arrivata a guadagnare fino al 4% per poi chiudere a più 2,95%. Allora, il mercato continua a scommettere che a breve possano emergere novità sulla società dopo l'incontro di ieri tra i vertici di Telecom, quindi Gabriele Galateri e Franco Bernabè, e il numero uno di Telefonica, che è azionista di Telco, Cesare Alierta, con le autorità politiche italiane. Il manager spagnolo però ha definito gli incontri solo visite di cortesia, anche se il mercato punta su operazioni in arrivo. In realtà, secondo gli operatori, l'assenza di notizie negative ha fatto salire le azioni dai minimi a 10 anni toccati da Telecom nei giorni scorsi.
Mediolanum, miglior titolo oggi, più 5,1%, come ricordavamo, assieme a Pirelli più 3.
Sì, allora Mediolanum ha viaggiato in controtendenza rispetto al settore assicurativo, e la società oggi, con l'incremento di oggi, ha praticamente confermato il trend positivo che ha portato le azioni a salire di oltre l'11% dal 4 settembre, il giorno in cui sono stati pubblicati i dati a suggestione sulla raccolta fondi. Il rilevamento mensile di a suggestione ha infatti mostrato, dopo mesi, un rallentamento dei flussi dai fondi in agosto, e di questo sta beneficiando nell'ultima istituta Mediolanum, così come Azimut.
Più negativi oggi invece i bancari per quello che riguarda la borsa chiaramente milanese, vediamo Intesa meno 1,8%, Unicredito meno 1,1%, Banco Popolare meno 2,1% e ancora Mediobanca meno 1,4%. Il peggior titolo però è Luxottica, perde 4,2%, Bulgari meno 3%, ed è abbastanza strano questo andamento, lo dico perché l'euro continua a indebolirsi a quota 1,40, tra l'altro anche il petrolio sta scendendo, è sceso a 101,6 dollari al barile. Come mai il settore del lusso, Bulgari, Luxottica, legato al dollaro va male, nonostante il dollaro forte?
Sì, allora innanzitutto bisogna dire che Luxottica ha guadagnato circa il 5% nelle ultime due sedute, grazie proprio al rafforzamento del dollaro. Allora, oggi è il settore del lusso a soffrire, da una parte sulla scia dei risultati della Svizzera Richmond e dall'altra dal timore dell'andamento del business negli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda i consumi. Richmond ha infatti mostrato nei mesi tra aprile ad agosto vendite sostanzialmente in linea con le attese degli analisti, cioè più 11%, però ha detto di non essere immune dalle difficoltà delle economie e il gruppo del lusso ha detto di vedere in particolare segnali di rallentamento sul mercato statunitense verso cui Luxottica è particolarmente esposta.
Ancora altri titoli per quello che riguarda non i bancari ma gli energetici: Terna meno 1,3%, A2A meno 1%, Enel meno 0,90% come Snam, Rete Gas, e anche Eni perde uno 0,7%. In assoluto il miglior titolo è la Sanofi e poi Mediolanum, come dicevamo, più 5,1%, Sanofi più 6,5%, il peggior titolo Cell Therapeutics, ma diciamo titoli molto molto sottili, alla fine praticamente la Trevi finanziaria meno 6,4%. Grazie Livia Zancanè, Radio Colle sulle 24 ore. Noi invece restiamo in tema di mercati, ma questa volta delle materie prime. Ci avete anche chiesto di fare il calcolo di quanto sia calata il prezzo del petrolio rispetto al quanto si sia indebolito l'euro, e adesso vi diamo la cifra. Dal record di metà luglio il petrolio ha perso il 30% del suo valore, l'euro invece nei confronti del dollaro è calato di un 10%. Quindi c'è un 20% netto di calo del petrolio al di là dell'euro, visto che appunto il petrolio si paga in dollari, ed è questo 20% che vorremmo il prima possibile vedere poi nel prezzo alla pompa. Diciamo che se il 20% di calo, e sappiamo che il prezzo del petrolio incide solo per un 30%, un po' di più in realtà perché l'IVA è progressiva, almeno a spanne un 7-8% di calo nel prezzo della benzina lo dovremmo vedere. Ci colleghiamo però con Vienna adesso, perché lì c'è l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorno. Buonasera Roberto, innanzitutto.
Buonasera a tutti.
E ieri, oggi su molti giornali, la notizia infatti è arrivata ieri notte, ma molti giornali prevedevano che l'OPEC lasciasse la produzione di petrolio invariata. L'OPEC è l'organizzazione che da sola rappresenta i 2/3 della produzione dell'export a livello mondiale, e invece a sorpresa l'OPEC ha tagliato di 520.000 barili al giorno. Non ci si accontenta mai? Il petrolio a 102 o 101 era troppo basso?
Ah, dunque, è stato il vertice, sarà ricordato come il vertice delle contraddizioni. Tutti i ministri hanno detto di tutto, il giorno dopo hanno smentito e poi hanno preso una decisione che ha sorpreso tutti. Una riunione che è durata 5 ore, iniziata alle 9 di sera per il Ramadan, la decisione è stata comunicata alle 3 di notte. Bene, quello che è stato deciso, è stato influito dal Brent che è sceso sotto i $100, una soglia psicologica molto importante. Iran e Venezuela non vogliono vedere il prezzo del petrolio sotto quel livello. Ma non è stato, per così dire, un taglio produttivo, quanto un richiamo affinché l'OPEC riassorba l'eccesso produttivo rispetto ai suoi tetti. Mi spiego meglio. La produzione dell'OPEC era di 29,67 milioni di barili al giorno, escluso l'Iraq, perché non ha ancora una quota. Questo era il tetto complessivo. Quando in luglio il prezzo del petrolio volò a $147, l'Arabia fece di tutto per raffreddare i prezzi e mise sui mercati oltre 500.000 barili. Bene, l'OPEC ha deciso di richiamare qualche paese, soprattutto l'Arabia, a rientrare nei propri ranghi, vale a dire a produrre secondo la propria quota. Una decisione, tuttavia, che ha spaccato l'OPEC, perché stamattina alcuni delegati, rimanendo pur anonimi, sauditi, hanno detto che l'Arabia andrà avanti per la sua strada. Quindi l'OPEC è molto spaccato, ed è molto spaccato per un motivo: nessuno sa qual è il prezzo giusto, o meglio, ognuno ha un suo prezzo giusto del petrolio.
E per concludere, Roberto, è questo anche il motivo per cui l'Indonesia ha detto in sostanza: io esco da questa associazione, da questo cartello, chiamatelo come volete?
Beh, è un po' una contraddizione che in un paese, in un'organizzazione che si chiama Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, vi rappresenti un paese che da un anno praticamente consuma più petrolio di quanto produce, vale a dire importava petrolio. È stata una sorpresa che l'Indonesia sia stata annunciata proprio ieri l'uscita, ma anche questo fa parte della strategia iraniano-venezuelana. Così hanno ritoccato le quote a 28 e qualcosa milioni di barili al giorno, ma non è intanto che la sottrazione della quota precedente con l'Indonesia senza l'Indonesia. L'unica nota importante, ripeto, è che l'Arabia Saudita teme, con lo spettro di una recessione mondiale, un calo della domanda di petrolio duraturo, e se è duraturo il calo della domanda si rifletterà sul lungo termine in minore esportazione di petrolio. L'Iran e Venezuela invece premono per tenere prezzi alti, questo è ciò.
Sì, la tua ricostruzione è assolutamente corretta, io resto sempre perplesso perché ricordo che fino a 2-3 anni fa gli stessi paesi che aderiscono all'OPEC avevano individuato tra 18 e 30 dollari la forchetta giusta, cioè 30 dollari come massimo, 18 come minimo, si accontentavano del petrolio a 30 dollari, per dirle in maniera ancora più brutale. Adesso che non si accontentano del petrolio a 100 mi lascia perplesso, ma ripeto, poi ci si abitua presto. Tu hai chiarito molto bene che due paesi soprattutto, tra cui l'Iran, non vogliono vedere il petrolio sotto i 100 dollari al barile. Grazie Roberto Bongiorno, in collegamento con noi da Vienna, dove ha seguito il vertice OPEC. C'è chi scrive che l'Indonesia non apparteneva all'OPEC da 3 mesi. No, 3 mesi fa aveva minacciato, aveva annunciato che sarebbe uscita, ma l'ufficializzazione è arrivata oggi. Occupiamoci adesso di economia europea, di crescita o non crescita, perché? Perché oggi ne hanno parlato da un lato il Presidente della Banca Centrale Europea, Trichet, di fronte al Parlamento Europeo, ma anche il Commissario Europeo Almunia e il Presidente dell'Eurogruppo. Allora, Trichet oggi ha detto in sostanza l'incertezza resta alta per quello che riguarda la crescita economica europea, il mondo industrializzato dalla crisi del sistema finanziario, del sistema bancario americano dovuto ai mutui ad alto rischio è stato colpito al cuore. E ancora Trichet ha aggiunto non abbassare la guardia su questa crisi, sempre per quello che riguarda le dichiarazioni di oggi, il Presidente del loro gruppo Juncker ha aggiunto c'è un rischio di recessione tecnica nell'area euro e nei paesi dell'Europa 15 per il 2008, l'Unione Europea ha tagliato tutte le stime di crescita per l'economia europea e nel caso italiano segnala una stagnazione nel 2008, il PIL italiano non andrà oltre lo 0,1%. L'inflazione al 3,7%, sempre secondo il rapporto della Commissione europea, e il Commissario europeo Almunia ha detto che dal ministro italiano Giulio Tremonti, ministro dell'economia, ha ricevuto garanzie sul rispetto degli impegni presi per quanto riguarda gli obiettivi di deficit indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria.
Je crois que c'est positif, très positif, d'avoir une programmation budgétaire à moyen terme.
Credo che sia positivo, molto positivo, il fatto che si sia realizzata una programmazione delle politiche di bilancio nel medio termine. Dalla mia ultima conversazione con il ministro dell'economia Tremonti lo scorso fine settimana a Cernobbio, ho ricevuto rassicurazioni da parte sua e dal governo italiano sull'impegno ad attenersi alle cifre e agli obiettivi indicati nel DPEF sul consolidamento di bilancio. Per ciò che riguarda la crescita economica dell'Italia, l'andamento del secondo trimestre non è stato positivo. Le previsioni per il 2008, a causa degli strascichi sia dello scorso anno che del primo trimestre di quello in corso, posiziona la crescita solo allo 0,1%, un livello al di sotto delle precedenti stime di aprile che indicavano una crescita dello 0,5%. Sul fronte dell'inflazione ci sarà un rallentamento a fine anno, ma in media in Italia si trova al di sopra del 3,6% segnato dall'area euro, ossia al 3,7%.
And on average is slightly above the euro area 3.6%. In the case of Italy is 3.7.
E appunto nel giorno in cui dall'Europa arrivano commenti preoccupati sul rischio di recessione tecnica dell'area euro, recessione tecnica vuol dire quando per due trimestri ti becchi il segno meno nella crescita economica, oggi l'Istat ha fornito anche il dato definitivo sull'economia italiana nel secondo trimestre.
Sono in primo luogo le difficoltà in cui versano i bilanci familiari ad alimentare i venti di recessione che da alcuni mesi hanno iniziato a soffiare sulla nostra economia. Secondo l'Istat, infatti, nel secondo trimestre del 2008 le famiglie italiane hanno tagliato le spese dello 0,5%, ma soprattutto hanno ridotto drasticamente gli acquisti importanti come elettrodomestici o automobili. Tant'è che per i cosiddetti beni durevoli la flessione rispetto allo stesso periodo del 2008 raggiunge il 7%, assumendo le proporzioni di un piccolo crollo. Un sostegno al PIL è arrivato invece dalla spesa pubblica, aumentata dell'1,3% rispetto all'anno prima, e dalle esportazioni, il cui valore è salito a sua volta dell'1,3%. Più debole l'incremento degli investimenti delle aziende in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, che nel complesso non sono andati oltre un più 0,3% rispetto all'anno prima. L'analisi dei settori produttivi fotografa un'agricoltura in buona salute e viceversa un'industria in difficoltà. Spaccato a metà il comparto dei servizi, da un lato crescono banche e professionisti, dall'altro calano commercio, trasporti e comunicazioni. Più nel dettaglio, tra aprile e giugno scorsi il valore della produzione agricola è aumentato del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2007, mentre l'industria ha accusato un calo del 2,2%. Hanno tenuto a fatica le costruzioni, che archiviano un risicato più 0,1%, mostrando un progressivo rallentamento dell'attività nel corso della prima parte del 2008. I servizi nel complesso hanno registrato un aumento del valore della produzione dello 0,7%, sintesi dell'incremento dell'1,8% di banche e professionisti e del calo dello 0,4% che ha colpito commercio, trasporti e comunicazioni.
E allora, all'interno del dato che ha visto oggi rivedere al ribasso la stima definitiva su come è cresciuta o non cresciuta la nostra economia nel secondo trimestre, infatti il dato vede una crescita o non crescita anno su anno del meno 0,1%, è il dato peggiore dal 2003 e appunto c'è già un primo trimestre di segno meno, se facessimo anche il secondo andremmo in recessione tecnica, ma al di là di questo, perché la stima precedente era un più 0,1, adesso siamo a meno 0,1, non è che sia cambiato se non a livello simbolico tantissimo. La cosa che ha più sorpreso gli osservatori è appunto questo dato in cui i beni durevoli sono calati tantissimo. I beni durevoli appunto sono quei beni che non vengono comprati spesso, dagli elettrodomestici alle automobili, meno 7%. Allora, ripercorriamo e riprendiamo anche le fila delle notizie che sono arrivate in questi giorni dagli Stati Uniti. Perché? Perché se abbiamo aperto, diciamo, una settimana, se abbiamo chiuso, scusatemi, la settimana scorsa con una notizia come quella di Freddie Mac, che è arrivata appunto nel fine settimana, la nazionalizzazione di fatto delle due agenzie che garantivano e garantiscono metà di tutti i mutui americani per un valore di 6.000 miliardi di dollari, ieri è successo di tutto a Lehman Brothers, uno dei colossi bancari americani. Ha perso il 45% in borsa e lo ha fatto dopo che l'operazione che prevedeva un ingresso della banca coreana Korean Development Bank è andata ed è fallita, e oggi Lehman Brothers ha diffuso anche i dati di bilancio. Perdita di 4 miliardi di dollari, un nuovo passivo che va a sommarsi agli 8 miliardi di svalutazioni già accumulate dall'inizio della crisi. Tra l'altro oggi la Korean Development Bank ha ufficializzato la fine dei negoziati. Lehman Brothers in realtà oggi in America è andata in maniera altalenante, era data in perdita, aperto in rialzo, ma la domanda che tutti si fanno è a questo punto quale altra banca, se dovesse esserci un'altra banca, potrebbe saltare negli Stati Uniti, e quando si potrà finalmente dire, al di là degli annunci, che la vicenda della crisi finanziaria innescata in mutui subprime sta volgendo al termine. Domanda che giro volentieri, anche perché la risposta non la conosco, a Giovanni Tamburi, nostro ospite già altre volte. Giovanni Tamburi è amministratore delegato della Tamburi Associati, gestisce un fondo di private equity, quindi di investimento, ma soprattutto fu il gufo ante litteram di questo programma, pronosticando 2 anni fa che la bolla americana sul mattone avrebbe creato un disastro. Buonasera, dottor Tamburi.
Buonasera a tutti. Io il gufo... definizione di gufo è la prima volta.
No, no, ma noi abbiamo anche la sigla sul gufo, per cui... però non gliela faccio sentire perché lei oggi non ha ancora detto nulla e non ci sono notizie, diciamo, che arrivino gufate, che arrivino da parte sua. Ma il tema è un altro. Lei, lo riconosco, da 2 anni a questa parte scriveva, raccontava a questi microfoni che non potevano andare avanti le cose a lungo così negli Stati Uniti. Però, se ben ricordo, le preoccupazioni più forti erano di una crisi immobiliare, di una bolla immobiliare classica, cioè prezzi che non reggono, calano i prezzi, a questo punto scoppia la bolla. Mi sembra che qui sia andato in crisi l'intero sistema finanziario americano, non solo il mattone.
Ma direi senz'altro è andato in crisi l'intero sistema. Adesso non conviene mai parlare al passato o dire che uno ha detto certe cose o altro. La realtà è che siamo nella crisi finanziaria più grande che la nostra generazione, le nostre generazioni abbiano visto negli ultimi decenni. È partita dai famosi subprime, tra l'altro il mondo dei media continua a insistere su subprime, in realtà è una cosa già sostanzialmente digerita e superata, mentre invece stanno partendo le crisi sui prime, cioè sui debitori in teoria più forti, e la cosa si sta facendo molto più grossa. È una crisi enorme, è una crisi essenzialmente finanziaria, purtroppo i dati che avete appena detto dell'economia reale cominciano a dire che la crisi finanziaria sta andando anche sull'economia reale, cosa purtroppo ancora più grave, e credo che comunque ne avremo ancora per un po'. Cioè, chi ha festeggiato lunedì pensando che con il salvataggio di Fannie Mae e Freddie Mac, altre due società di cui a questi microfoni abbiamo parlato più di una volta, perché era chiarissimo a tutti che si dovesse prima o poi rivelare questo grande bluff che gli americani ci hanno propinato per anni, e poi se volete ne parliamo ancora un attimo, ma comunque quella crisi, quella segnalazione del weekend, secondo me è il segnale dell'inizio della crisi vera, non è segnale della fine della crisi dei subprime.
Andiamo bene. Allora, due cose mi hanno fatto riflettere in quello che ha detto. La prima, lei dice, attenzione, qui la crisi si sta spostando ai subprime, cioè da quei mutui, da quei prestiti che erano sotto un livello accettabile. Si sapeva già che fossero ad alto rischio, venivano impacchettati e poi facevano il giro come il cerino di tutte le banche mondiali. Si sta spostando ai prime. Cioè, cosa... Può tornare su questo punto, perché non vorrei creare né allarmismi né incomprensioni.
Allora, subprime vuol dire coloro che prendevano un mutuo ma non si sarebbero potuti permettere di prendere quel mutuo, cioè che avevano sostanzialmente solo lo stipendio e talvolta neanche lo stipendio per far fronte al mutuo sulla casa. Prime è aziende o persone che hanno invece beni al sole a prescindere dal debito che hanno contratto con la banca, e per cui è un settore che sta toccando le aziende oltre che le persone che facevano il mutuo sulla casa.
E lei ritiene che la crisi si stia spostando dai debitori più insolventi, più a rischio, e dal modo in cui questi debiti sono stati trattati a debitori anche invece normali, non patologici?
Sì. Nel senso che noi vediamo innanzitutto banche di tutti i tipi coinvolte in crisi. La società americana che certifica lo stato di salute delle banche ha dichiarato 8 giorni fa che ci sono in America in questo momento 143 banche in odore di fallimento o sull'orlo del fallimento, con un patrimonio netto a rischio di circa 78 miliardi di dollari. Pensiamo che il fondo interbancario di garanzia, per chiamarlo all'italiana, dell'intero sistema finanziario americano ha 25 miliardi di dollari. Per cui
cioè nemmeno un terzo.
Nemmeno diciamo. Circa un terzo.
Allora, due domande rapidissime, abbiamo ancora un paio di minuti. Le faccio quella più breve, così la porto a casa. Ma in questo momento sul mercato, non è, visto che lei poi di acquisti ne fa anche per lavoro, non è il caso anche di comprare qualcosa, o lei sconsiglierebbe a qualunque persona di entrare perché l'incertezza su quando si arriverà al fondo è ancora troppo alta?
Questa seconda cosa, cioè io credo che oggi chi decide di comprare sul mercato, a meno che non abbia notizie particolari di un'azienda, sensazioni particolari su uno specifico investimento, è bene che aspetti che passi ancora un'ondata o due di ribassi che onestamente io vedo molto possibili.
Secondo aspetto, Fannie Mae, Freddie Mac, perché lei ritiene che quella fosse, diciamo, in qualche modo l'epicentro, il focolaio del germinale a cui abbiamo assistito?
Ma innanzitutto perché Freddie Mac e Fannie Mae fino a domenica erano due agenzie di Stato sponsored by il governo americano, per cui dietro alle quali informalmente era il governo, ma non erano garantite dal governo, ripeto, fino a domenica. Purtroppo il mercato, nella sua superficialità, le ha sempre considerate AAA e per cui come se fossero garantite. Questo equivoco ha fatto sì che moltissimi comprassero obbligazioni di Fannie Mae, Freddie Mac, lasciamo perdere le azioni, e lo Stato americano è stato costretto domenica scorsa ad assumersi la garanzia diretta. Questa è la questione.
Un'ultima domanda rapidissima. Secondo lei che cosa ha fallito di più nel sistema? Le agenzie di rating, i controlli delle banche centrali, l'eccesso di liquidità? Che cos'è, dov'è che è saltato il meccanismo di controllo? Il fatto che le banche potessero fare queste operazioni con società terze, con sedi magari all'estero, in isole tropicali e paradisi fiscali?
Ma allora, questa ultima cosa è la conseguenza delle prime due, cioè le grandissime responsabilità sono di banche centrali e delle agenzie di rating, cioè vedere cartolarizzati dei mutui di persone assolutamente normali e venduti come AAA è una cosa che non stava assolutamente né in cielo né in terra, è una truffa che si è perpetrata in giro per anni e doveva prima o poi scoppiare, per cui la responsabilità la dividerei 50-50 fra banche controllanti e agenzie di rating. Poi è chiaro che purtroppo le banche commerciali e le banche di investimento ci hanno speculato sopra, però c'è da dire che se la regolamentazione consentiva certe cose, compresi i veicoli fuori bilancio alle isole Cayman, non voglio dire che facevano bene a farle.
Però potevano.
Però poteva.
Allora, grazie Giovanni Tamburi. Alcuni di voi dicono, ma insomma, se poi non si verificherà questo, noi abbiamo richiamato ogni volta, anche quando sembrava veramente pessimista di natura, purtroppo lo sviluppo delle cose è stato, devo dirlo, anche peggiore di quanto il dottor Tamburi non ipotizzasse due anni fa. Grazie Giovanni Tamburi, mi siete legato da Tamburi Associati, da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione e vi auguro buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.